Partiamo dall'attualità, quindi ancora una volta parliamo di uno dei compartimenti, di uno dei comparti del lavoro nostrano che sicuramente negli ultimi anni si è rivelato più combattivo, più disposto allo scontro, ossia appunto quello della logistica. E il 28 luglio a Stradella nel Pavese un magazzino gestito da una cooperativa che si chiama EasyCop, sconosciuta, che però lavora per il colosso di capi d'abbigliamento, di vestiario H&M, appunto all'interno di questo magazzino i dipendenti, supportati da alcuni delegati del sindacato intercategoriale di base SICOBAS, cominciano un blocco, una giornata di blocco e di sciopero che durerà 16 ore. Il motivo di scontro tra i lavoratori e EasyCop, la cooperativa che appunto gestisce il lavoro all'interno del magazzino, sono i contratti, per cui una contrattazione non adeguata rispetto a quelli che sono gli standard nazionali, con contratti part-time fasulli oppure con contratti a tempo determinato che si rinnovano per anni. A questo primo blocco ne seguono altri nei giorni immediatamente successivi, e fino ad arrivare poi alla giornata del 10 agosto, in cui un altro magazzino, il magazzino di Castelpusterlengo, questa volta siamo nell'Odigiano, si aggiunge alla mobilitazione del magazzino di Stradella. Anche qui un'altra cooperativa, però il colosso servito è sempre quello di H&M, e questa volta i lavoratori scioperano contro 18 licenziamenti, contro 18 esuberi. Forti di questa nuova situazione, i lavoratori SICOBAS decidono di indire per la giornata del 20 agosto un presidio che durerà ben 4 giorni unitario fuori dai cancelli del magazzino di Castelpusterlengo. Questo sciopero porta i dirigenti sia di H&M che appunto delle cooperative che gestivano questi magazzini ad aprire una trattativa. La trattativa ha luogo per la prima volta il 30 di agosto, pochi giorni fa insomma, e vede, diciamo così, si conclude con un impegno più o meno vago di riduzione dei carichi di lavoro, di prolungamento dei contratti in scadenza, per cui vengono di fatto fatti rientrare i 18 esuberi del magazzino di Castelpusterlengo e viene fatta una promessa di regolarizzare i contratti.
Come si diceva all'inizio, questa che coinvolge appunto il colosso H&M in queste sue sottocooperative, uno dei tanti appaltatori di questi microservizi che vanno a comporre questa lunghissima filiera, appunto l'ennesima di queste lotte nel comparto della logistica che abbiamo visto negli ultimi anni. Abbiamo visto concentrarsi soprattutto in queste zone d'Italia assolutamente periferiche, provinciali, come possono essere appunto la pianura, insomma, questi vari paesetti della pianura padana, fra la Lombardia, l'Emilia Romagna, che proprio per la loro posizione strategica lungo questi canali di distribuzione, di collegamenti, di trasporti, assumono appunto un ruolo strategico. E portano alla luce queste piccole lotte, proprio alcuni nodi centrali di queste lunghe catene di rifornimento, approvvigionamento, distribuzione, catene veramente capillari delle vere e proprie reti che si estendono a livello globale. In America. Quasi difficilmente intellegibili, talmente sono complesse e ramificate, ma che proprio spesso sono le lotte dei lavoratori che portano alla luce come funzionano questi sistemi così complessi. qua dell'HM, insomma, un esempio abbastanza lampante, questa ditta che controlla tutta la, almeno cerca di controllare tutta la filiera, dalla produzione di cotone, che insomma, se non sbaglio, avviene in Turchia, per poi arrivare alle fabbriche del tessile in Bangladesh, in Pakistan, da quelle parti lì, da lì poi le merci prodotte giungono poi in Europa, almeno questo per il settore europeo, attraverso i vari porti del Belgio, da lì vengono poi smistate qua in Italia, nella pianura padana, per poi essere stoccate in giro per il resto dell'Europa del Sud. Quindi veramente delle catene con degli snodi quasi impensabili, delle filiere veramente enormi, capillari.
Il tratto appunto in comune è la logistica, che con appunto questi movimenti qui disegna proprio delle nuove mappe dello sfruttamento.
Assolutamente sì, a livello globale. Insomma, uno sfruttamento che va appunto dalle paghe da fame nelle piantagioni di cotone o nelle industrie tessili, insomma, che riguardano anche tanto il famoso Made in Italy, come avevamo cercato di approfondire in alcune puntate della scorsa stagione, e arriva poi allo sfruttamento di casa nostra in queste appunto piccole cooperative che gestiscono dei pezzi di queste lunghe filiere, come questa che abbiamo sentito qua in Lombardia quest'estate, che gestisce lo stoccaggio. Nodi che potrebbero sembrare trascurabili, ma che spesso sono veramente strategici per queste aziende, perché queste grosse reti così capillari hanno poi dei cosiddetti colli di bottiglia, cioè dei punti in cui le merci a un certo
devono per forza passare
per poi continuare la loro distribuzione in giro per il resto dell'Europa, e sono appunto questi momenti qua, questi snodi qua, quelli strategici, in cui i blocchi dei lavoratori, come abbiamo visto, come stiamo vedendo in questi ultimi anni, assumono un'importanza, insomma, degna di nota, e che spesso portano poi anche a parziali o comunque significative piccole vittorie anche rispetto alle rivendicazioni di questi lavoratori, cosa assolutamente rara in questi tempi di crisi, di ristrutturazione, di deindustrializzazione. Almeno dalle nostre latitudini, questo sempre. Dicevamo, difficile leggere queste grosse mappe globali, queste reti, spesso appunto intellegibili, difficili da comprendere. Cercheremo di aggiungere qualche elemento di comprensione in questa puntata di Cattivi Pensieri, andando a sottoporre alla vostra attenzione alcuni testi che analizzano un po' questo famoso settore della logistica, sviluppatosi anch'esso come altre forme dell'economia moderna a partire dalla fine degli anni 70, primi anni 80. Come vedremo, di derivazione militare, il settore della logistica, e che ha rappresentato un po' l'altro lato della finanziarizzazione dell'economia, cosiddetta, forse l'aspetto più lampante, quello della del passaggio dell'economia alle sfere virtuali della finanza, ma non è stato solo questo, la trasformazione, la riconfigurazione che il sistema capitalista ha avuto nei decenni passati, anche il settore della logistica, lo spostamento verso la sfera della circolazione, così direbbe.
Per cui, se appunto la ristrutturazione del capitale partita dagli anni 70, soprattutto negli anni 70, viaggia su due binari che non sono propriamente paralleli, nel senso che presentano molti punti di intersezione fra di loro, che sono appunto quello della finanziarizzazione dell'economia e quello della logistica.
Prima di introdurci appunto in questo approfondimento di quest'oggi, giusto per chiudere la questione di questa lotta dei lavoratori dell'HM di questa estate, vi segnalo un'interessante intervista collettiva ad alcune lavoratrici. Anche questo è un fattore abbastanza interessante. Spesso siamo stati abituati a vedere questi settori in Italia negli ultimi anni che coinvolgevano in queste lotte soprattutto lavoratori migranti, invece in questo caso si tratta soprattutto di lavoratrici. Yeah. Anche qui vi segnalo quindi questa interessante inchiesta, intervista collettiva che si trova sul sito di InfoAuto, perché insomma dalle parole, finalmente dalle parole dirette di alcuni di questi lavoratori e lavoratrici emergono insomma le forme di sfruttamento brutale, di ricatto da parte delle aziende, delle cooperative in questi particolari luoghi di lavoro. Tratta in noi di situazioni non certo nuove, turni di lavoro, contratti magari part time a tempo determinato, ma con turni di lavoro reali poi di 11, 12, 13 ore. Giornate lavorative che naturalmente vanno dal lunedì alla domenica. Minaccia appunto da parte dei titolari, fogli firmati in bianco, minacce di trasferimento. Insomma, chi più ne ha più ne metta, purtroppo situazioni comuni anche ad altri posti di lavoro, ad altre situazioni, quindi vi rimandiamo a questa interessante intervista collettiva per approfondire, sentire dalla voce diretta degli stessi lavoratori, anzi lavoratrici.